Modem.
Thank you very much. What we're doing is...
Quello che facciamo, dice, è molto semplice: pace. Si chiama Consiglio della Pace e ruota attorno a una parola facile da dire ma difficile da produrre: pace.
L'iniziativa di Donald Trump, che mira a costituire una sorta di organizzazione internazionale di tipo privato con l'attuale presidente, tra l'altro leader a vita, è stata accolta con molto scetticismo dai governi europei.
La Svizzera sta approfondendo l'invito ad aderire a questo Board of Peace, proprio perché non è ben chiaro quale sia l'elemento gasa e quale sia l'elemento invece più vasto.
È stato, devo dire, molto interessante, è stato assolutamente, il focus è stato su Gaza, ragione per la quale noi abbiamo deciso di venire qua in qualità di osservatrice.
Alcuni stanno facendo i furbi, ha affermato, ammiccando Donald Trump, dicendosi poi certo che tutti si uniranno al suo progetto.
Noi analizziamo molto questo fatto, se il Board of Peace potrebbe concorrenziare l'ONU, cosa che ovviamente nessuno vuole, soprattutto neanche noi che siamo un paese che crede molto all'ONU, al multilateralismo, eccetera. Però è vero che lui ha detto queste cose, però oggi una criticità così all'ONU non l'ha fatta.
Ieri 19 febbraio 2026 si è inaugurato e si è riunito a Washington un nuovo organo internazionale, il Board of Peace, il Consiglio di Pace, voluto direttamente da Donald Trump e da lui presieduto a vita. Annunciato inizialmente come uno strumento per gestire la ricostruzione di Gaza dopo il cessate il fuoco dell'ottobre 2025, le sue ambizioni, sin dalla sua prima presentazione a fine gennaio a margine del WEF di Davos, sembrano molto più ampie, con una potenziale portata globale che preoccupa molti osservatori. 26 i paesi che siedono a questo tavolo, tra cui importanti alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente come Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar ed Egitto. Tuttavia si nota l'assenza di molti alleati storici occidentali come Francia, Germania e Regno Unito, che hanno declinato l'invito lasciando l'Europa divisa. Altri paesi, Svizzera inclusa, hanno scelto una via più cauta, inviando ieri a Washington i propri emissari come semplici osservatori. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Dario Lanfranconi alla regia, Igor Gianola alla messa in onda, io sono Agata Galfetti. Board of Peace dunque e opportunità riguardo allo stare seduti o meno a quel tavolo, di questo parliamo nella prossima mezz'ora, cercando anche di dedicare uno sguardo a quel che accade e continua ad accadere in Israele, a Gaza e in Cisgiordania. Con noi questa mattina abbiamo tre ospiti: Andrea Vosti, nostro corrispondente dagli Stati Uniti, poi Andrea Bianchi, professore di diritto internazionale al Graduate Institute di Ginevra, e Arturo Marzano, docente di storia contemporanea all'Università Roma 3. Li saluto tutti. Andrea Vosti, io inizierei da te, che hai seguito questa giornata inaugurale che si è aperta con un discorso fiume di Donald Trump durato quasi un'ora, in cui ha ribadito come grazie a lui e a questo board si stia costruendo la pace con un comitato potente e prestigioso. Un comitato potente e prestigioso che riesce laddove, secondo il pensiero di Trump, le Nazioni Unite non possono arrivare.
Buongiorno a tutte e a tutti. Beh, sì, la premessa di Donald Trump è proprio questa, cioè il fatto che non bisogna neppure leggere tra le righe del suo discorso per capire che il presidente americano ritiene che l'ONU sia ormai un organismo vetusto, superato, retaggio di un multilateralismo che Trump intende smantellare e sostituire con un nuovo ordine mondiale che gravita più che sugli Stati Uniti, sulla Casa Bianca, sulla sua persona. L'ONU è un'istituzione con un grande potenziale, ha detto Trump, ma che non viene sfruttato e che pertanto si ritrova impotente nel gestire le grandi crisi del nostro tempo, nel caso specifico la guerra a Gaza, che per due anni ha trasformato Gaza in un campo di macerie. Direi che al riguardo si possono fare due riflessioni. La prima è che Trump in fin dei conti non sbaglia completamente quando accusa l'ONU di essere spesso incapace di fare rispettare per esempio il diritto internazionale, che l'ONU necessiti di profonde riforme per renderla più efficace, se ne parla ormai da una decina di anni almeno. Dall'altra parte è anche facile sparare sulle Nazioni Unite quando proprio gli Stati Uniti, con la chiusura di USAID, hanno tagliato oltre 2 miliardi di aiuti umanitari e hanno sospeso il pagamento della propria quota annuale alle Nazioni Unite, si stima circa 1,5 miliardi di dollari. Quindi è facile attaccare l'ONU quando non si mette l'ONU nelle condizioni di poter svolgere il proprio ruolo. Ma Trump si è spinto oltre, affermando che il suo Board of Peace, che ricordo fin qui, come dicevi tu, ha visto l'adesione di poco più di 20 membri, tra cui nessuno alleato storico di Washington, potrebbe addirittura svolgere la funzione di supervisore dell'ONU per assicurarsi che operi in maniera più efficiente. Quindi, nella visione del presidente americano, l'ONU in futuro dovrà avere un ruolo quasi subalterno a quello del suo Board of Peace, di cui ricordo, come dicevi tu, Trump si è autonominato presidente a vita, pertanto anche dopo la fine del suo secondo mandato alla Casa Bianca.
Ecco, la natura stessa di questo Board of Peace solleva interrogativi fondamentali. Si tratta, lo abbiamo detto, di un'organizzazione privata, ma con un mandato approvato, seppur con delle limitazioni, da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il suo statuto, che conferisce un enorme potere personale al presidente Trump, e la sua potenziale concorrenza con le Nazioni Unite sono, lo abbiamo detto, al centro di un acceso dibattito giuridico. Andrea Bianchi, lo ricordo, professore di diritto internazionale, come dobbiamo inquadrare giuridicamente questo nuovo organismo? Può un'entità con queste caratteristiche operare efficacemente, legittimamente sullo scenario internazionale, o rischia davvero di minare l'ordine mondiale?
Che questa sia un'iniziativa senza precedenti, come lei ha giustamente sottolineato, si tratta di una dichiarazione unilaterale fatta non solo da un paese, gli Stati Uniti, ma da un individuo che si autoproclama presidente di un'organizzazione che, anche se nella carta che ha istituito il Board of Peace si dice avere personalità internazionale, in realtà si tratta di una creazione unilaterale. Quello che è veramente, come dire, molto strano e un po' l'ironia della sorte è che con la risoluzione 2803 del Consiglio di Sicurezza del novembre scorso, in qualche modo le Nazioni Unite hanno avallato la creazione di questo board, che secondo i termini della risoluzione 2803 avrebbe solamente dovuto occuparsi della situazione a Gaza e della ricostruzione a Gaza, e che poi in realtà Trump ha voluto trasformare come un progetto più ambizioso che opera in tutte le situazioni in cui ci sia bisogno di ristabilire o di mantenere la pace. E qui è chiaro che si entra direttamente in concorrenza con le Nazioni Unite e con le funzioni del Consiglio di Sicurezza. Quindi certo le Nazioni Unite non hanno dato prova di leadership, ma come giustamente già stato sottolineato, se il Consiglio di Sicurezza non funziona è anche colpa degli Stati Uniti. E in questo vuoto Donald Trump ha voluto inserirsi con questa iniziativa che secondo me ha l'ambizione proprio di sostituire il vecchio ordine mondiale emerso dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale con un nuovo ordine mondiale basato sulla persona di Donald Trump, nemmeno sugli Stati Uniti in quanto paese, ma sulla persona di Donald Trump. Credo sia abbastanza inutile sottolineare i rischi che un'operazione di questo tipo comporta.
Andrea Vosti, torno da te, perché a Washington, lo abbiamo detto, c'erano anche due figure di alto profilo svizzere, Monica Schmutz-Kirgöz, capo della divisione Medio Oriente-Nord Africa del DFAE, e Ralf Eckner, ambasciatore degli Stati Uniti, la Svizzera che ha calibrato la propria presenza attentamente e a questa giornata inaugurale partecipava, come altri emissari europei, in veste di osservatrice. Tu hai potuto in seguito intervistare l'ambasciatrice Schmutz, l'abbiamo sentita anche nella nostra copertina. Ti chiederei di riassumerci cosa ti ha detto di questa quasi partecipazione svizzera.
Ma diciamo che la Svizzera ha dovuto fare uno sforzo di equilibrismo circense, poiché chiaramente lo statuto molto famoso del Board of Peace, che per intenderci non ha ancora neppure un sito internet che il pubblico può consultare, rende davvero impossibile a questo stadio un'adesione della Confederazione. Se l'obiettivo generico, la pace, è ovviamente condivisibile, molto meno lo sono i metodi, il campo d'azione, Gaza oppure tutto il mondo e la struttura decisionale che è decisamente antidemocratica, visto che Trump regna sul suo Board of Peace come un monarca con poteri quasi illimitati. La Svizzera ha ricevuto l'offerta di l'invito a partecipare come paese osservatore, come altri paesi che non hanno subito aderito all'iniziativa di Trump, e ha accettato di essere presente ieri a Washington, un po' perché la Svizzera si è impegnata in questi ultimi 3 anni in modo molto attivo, anche finanziariamente, per aiutare la popolazione della striscia di Gaza. È stata un'occasione, come mi ha detto l'ambasciatrice Monica Schmutz-Kyrgios, per avere accesso alle discussioni, non restare esclusi dal processo decisionale e potersi anche fare un'idea della serietà delle proposte, dei propositi che vengono discussi e trattati dal Board of Peace di Trump. Quindi la Svizzera c'è con un piede, ma con l'altro esita, e questo per due motivi. Da una parte, come mi diceva Monica Schmutz-Kyrgios, c'è la consapevolezza che, piaccia o non piaccia, il piano di Trump per Gaza è stato capace di fermare la guerra in primo luogo e fare rientrare gli aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Quindi, allo stato attuale, il Board of Peace è l'unico attore con il peso politico per poter agire in quel contesto medio orientale, pur con metodi e finalità quasi da consiglio d'amministrazione di una grande banca o di una grande azienda. Dall'altra c'è il fatto che la Svizzera sta ancora negoziando con gli Stati Uniti un accordo commerciale sui dazi al 15%, quindi da parte di Berna, del Consiglio federale, c'è tutto l'interesse a essere in qualche modo nel Board of Peace, anche se solo con un piede, per non irritare Donald Trump. La nuova realpolitik delle relazioni internazionali, certo, piace, non piace a molti, ma senza dubbio, questo è il mondo nel quale siamo costretti a vivere da un anno e un mese a questa parte.
Andrea Vosti, un'ultima battuta. Hai la percezione, hai avuto la percezione che alla fine la Svizzera siederà al board come membro ufficiale. L'ambasciatrice Schmutz ha detto, che non ha avuto per ora la percezione che l'ONU fosse in pericolo, minacciato.
Ma abbiamo fatto questa domanda direttamente all'ambasciatrice Monica Schmutz-Kyrgios. L'abbiamo chiesto: ma lei, quando domani tornerà a Berna, raccomanderà al Consiglio federale di far parte di questo Board of Peace? Non ci ha risposto. Ci sono ovviamente alcune problematiche di carattere proprio procedurale. La Svizzera, per poter entrare in questo Board of Peace, dovrebbe passare da un voto parlamentare innanzitutto e poi probabilmente anche da un voto popolare. Quindi c'è tutto un iter democratico federale che va rispettato. Dall'altro ci sono molti aspetti problematici legati a questo Board of Peace: il fatto che Trump sia presidente a vita, il fatto che non ci sia un'elezione democratica dei membri, il fatto che alcuni membri debbano pagare 1 miliardo di dollari per diventare membri permanenti. Quindi è complicato. Ci ha detto l'ambasciatrice che la Svizzera sta valutando attentamente, che però allo stato attuale non ci sono i presupposti perché la Svizzera entri a far parte di questo Board of Peace.
Grazie Andrea Vosti per quanto ci hai riferito in diretta da Washington. Ti lascio al tuo lavoro. Professor Bianchi, restiamo sulla Svizzera. Fin dalla risoluzione ONU per il piano di pace in 20 punti proposto da Trump, la Svizzera aveva manifestato interesse a sostenere la ricostruzione di Gaza, a mantenere il suo ruolo di mediatrice. Ecco, possiamo leggere così il mancato diniego all'invito di Trump a sedere al Board of Peace come membro a tutti gli effetti? Non lo si vuole scontentare.
Questo è probabilmente lo spirito di questo attendismo che il nostro paese mostra in questo momento. Ci si può domandare se politicamente, da un punto di vista puramente strategico, questa sia una posizione opportuna. Credo che ci siano numerosi indizi che conducono a pensare che Trump in realtà si è servito della ricostruzione di Gaza e dell'avallo del Consiglio di sicurezza nella risoluzione che ho menzionato prima, per poi espandere il suo progetto molto ambizioso di controllo delle relazioni internazionali a livello mondiale, dal suo punto di vista personale. Credo che sia comunque pericoloso. Ci sono dei momenti nella storia in cui, in qualche modo, tergiversare o cercare di, come dire, far piacere ai potenti o agli stati che sono le potenze del momento, nella speranza che questo conduca a renderli più ragionevoli o nella speranza di avere un posto al tavolo delle decisioni. Qui in realtà si tratta di un completo rivolgimento dell'ordine mondiale come lo abbiamo conosciuto dal 1945 ad oggi. Credo che una qualsiasi espressione di volontà che si accetti di far parte del Board of Peace o no, debba passare per una riflessione democratica che possibilmente coinvolga anche tutti noi, il popolo. Prima di dare una sorta di avallo, o comunque prima di associarsi a una iniziativa che credo che i radioascoltatori debbano tenere presente, è un'iniziativa in cui un individuo si fa in qualche modo garante di un ordine mondiale basato sulla preservazione della pace. È realistico, è una buona cosa. Non nasconde forse un progetto egemonico molto pericoloso? Queste sono le domande che dobbiamo farci tutti e per questo credo che dobbiamo riflettere molto attentamente prima di raccomandare o di accettare che il nostro paese si unisca al Border Peace.
Infine, non possiamo dimenticare il contesto da cui tutto è partito, il conflitto israelo-palestinese, e mentre a Washington si discute di pace, la situazione sul terreno rimane estremamente tesa. Un cessate il fuoco fragile è in vigore a Gaza, dove la popolazione affronta una crisi umanitaria devastante, e proprio in questi giorni il governo israeliano ha approvato la ripresa della registrazione delle terre in Cisgiordania, in particolare nell'area C, che equivale al 60% dei territori palestinesi. Una mossa che le Nazioni Unite e l'autorità palestinese hanno condannato come una grave escalation e una violazione del diritto internazionale. Allora, per aiutarci a capire le implicazioni di tutto questo, saluto di nuovo Arturo Marzano, docente di storia internazionale e da più di 30 anni studia Israele e Palestina, autore tra gli altri del recente volume Storia di Gaza, Terra, Politica, Conflitti. Professor Marzano, mentre si inaugura un consiglio di pace, sul terreno si creano nuove tensioni.
Intanto buongiorno a tutte e tutti, grazie dell'invito. Sì, assolutamente, le tensioni sono molto alte. Distinguerei Gaza dalla Cisgiordania, da Gerusalemme Est, per quanto siano tutte e tre parte di un territorio unico, secondo il diritto internazionale, secondo gli accordi di Oslo. Allora, a Gaza il cessate il fuoco in realtà non c'è mai stato, ci sono più di 600 morti dall'ottobre. Israele sostiene che siano terroristi, ma non c'è evidenza di questo fatto. Gaza è divisa in due parti, il 53%, la parte, come dire, a nord-est e sud della linea gialla, è sotto totale presenza militare israeliana, non ci sono civili palestinesi, quindi circa 1,9 milioni, 2 milioni di persone sono ammassate nel resto, che sono circa 150 chilometri. Distrutti completamente, dove non c'è nulla, infrastrutture, elettricità, tutto va avanti grazie ai pannelli solari quando appunto c'è il sole. È una situazione devastante, quindi tutto quanto questo continua come se nulla fosse, con una serie di ONG che non hanno avuto la possibilità di continuare a lavorare per le nuove disposizioni israeliane. Quindi sospensione degli aiuti umanitari, mancano medicine, situazione orribile. In Cisgiordania cosa sta avvenendo? Sta avvenendo già nel 2023, l'anno più violento fino ad allora nei rapporti fra coloni israeliani e popolazione civile palestinese. Da allora c'è una evidente, neanche più strisciante, pulizia etnica. Più di 100 comunità palestinesi sono state allontanate dall'area C, che è il 60% della Cisgiordania, la maggioranza, che è l'area secondo Oslo su cui Israele ha il controllo totale. Allontanare con violenza da parte dei coloni palestinesi significa lasciare spazio per nuovi insediamenti. Ma l'8 febbraio il gabinetto di guerra, scusatemi, la parte che si occupa di sicurezza del governo israeliano, quindi il che vuol dire che non c'è accesso agli atti, ha deciso un cambiamento che può sembrare piccolo, ma è molto importante, che riguarda la terra. E la terra è la chiave del conflitto israelo-palestinese, perché più terra Israele occupa, meno terra c'è per il possibile Stato palestinese, più terra chiaramente senza palestinesi, questo è il principio chiave, terra senza la popolazione palestinese che viene cacciata, possono i coloni acquistare terra, cosa che prima non era possibile, solo i residenti del West Bank potevano farlo, e interessante, drammaticamente interessante, il catasto è accessibile, che vuol dire che si può sapere chi possiede cosa e che vuol dire che ci possono essere pressioni fortissime, violenza e o minacce per appunto acquistare terra. E questa è l'annessione de jure della Cisgiordania, di fatto, anche perché nel frattempo Israele sta sempre di più aumentando il suo controllo nelle aree A e nelle aree B, e questo significa che la colonizzazione sta proseguendo nel silenzio, nell'accettazione generale, sostanzialmente quello che poi si legge anche sul giornale, sulla stampa, invito a leggere Haaretz, giornale, diciamo, della sinistra israeliana, che lo dice in maniera molto chiara, c'è una impunità, impunità di Israele in ambiti internazionali, impunità della violenza dei coloni all'interno di Giordania. Ecco, poi chiudo se posso, Gerusalemme Est, perché lì c'è chiaramente la città vecchia con la spada delle moschee. Siamo nel Ramadan, è entrato 2 giorni fa, e lì ci sono situazioni evidenti: l'arresto dell'imam della moschea dell'Aqsa, vari membri del Waqf, che si occupa di gestire il sito, arrestati, capo della polizia, Avshalom Peled, che risponde direttamente a Ben Gvir, che è un personaggio molto problematico. Quindi tutta una serie di pressioni su una città già fortemente problematica. Quindi, insomma, staremo a vedere.
Arturo Marzano, è dunque difficile intravedere, nonostante piani, carte, rendering, una vera strategia di ricostruzione. Qui penso a Gaza, ma se non si passa prima da una pace fattuale.
Sì, diciamo, per adesso il piano di pace di Trump, che ha avuto un aspetto positivo, è importante ricordarlo, la fine dei bombardamenti devastanti fino all'ottobre, quindi un aspetto positivo ce l'ha avuto. L'aspetto negativo è che è un piano di pace imposto dall'alto, in cui sostanzialmente la Casa Bianca, ha detto giustamente il corrispondente vostro molto correttamente, neanche Washington, la Casa Bianca decide con questa idea di una ricostruzione della supposta Riviera fatta con investimenti senza considerare la popolazione palestinese, che non sappiamo che fine farà, e senza consultare, ma neanche senza informare i palestinesi come attore politico. Quindi è un piano che torna indietro al passato, al sapore veramente coloniale, in cui l'Occidente ritiene di essere in grado di gestire per il bene dei palestinesi. Quanto accade non è così, ovviamente. Non c'è alcun ruolo politico per i palestinesi, e questo significa chiaramente non possibilità che un piano di pace regga.
E anche sulle forze di stabilizzazione, sul disarmo di Hamas, rimangono forti dubbi, anche se ieri 5 paesi hanno già promesso truppe. Andrea Bianchi, il segretario di Stato americano Marco Rubio, ieri ha detto: per Gaza non c'è nessun piano B, ma insomma neanche il piano A non sembra convincere del tutto.
No, direi, come già stato detto, credo che ci siamo tutti un po' illusi che questa iniziativa di Trump potesse portare a una pace duratura e a una soluzione del problema palestinese e israeliano nel Medio Oriente. Credo che comunque una soluzione non possa essere trovata con una imposizione dall'alto da parte di Donald Trump. Credo che inevitabilmente si debba passare attraverso una negoziazione tra tutte le parti interessate, e una negoziazione che non escluda il popolo palestinese, che comunque è parte importante di questo processo. La situazione sul campo è molto complessa, i palestinesi sono comunque divisi politicamente. Ma non possiamo escluderli, perché altrimenti si ritorna, come giustamente sottolineato, ad una idea delle relazioni internazionali in qualche modo dominate dagli stati occidentali, che potrebbe rivelarsi una pericolosa illusione perché nel frattempo il mondo è molto cambiato e non so, qualche volta ho l'impressione che ci illudiamo di essere al centro di questo mondo, ma il mondo è molto più grande e quindi ignorare questa circostanza probabilmente non è una garanzia di successo né a Gaza né altrove.
Arturo Marzano, i membri arabi del Board of Peace hanno ribadito che serve quantomeno una prospettiva per la soluzione dei due stati, se si vuole la pace a lungo termine, non è però quello che vuole Israele, anzi Israele non sembra subire nessuna pressione.
Sì, questo è il problema. Diciamo, la risoluzione 2803 prevedeva alla fine questo Stato palestinese e immagino sia stato l'unico contentino dato da Trump Arabia Saudita e Emirati Arabi, che peraltro hanno posizioni molto diverse. C'è una guerra strisciante fra Emirati Arabi e Arabia Saudita in termini di preminenza regionale, ma è stato molto chiaro, Benjamin Netanyahu in un X, ex tweet, poco dopo la risoluzione ha detto non ci sarà uno Stato palestinese, questo viene ribadito costantemente e d'altronde questo è il punto dove viene fatto questo Stato palestinese se continua l'annessione strisciante di terra. Quindi questa continuare a questa retorica del popolo dei due stati, del popolo dei due stati che da un lato può suonare, come dire, corretta, in realtà non trova alcun tipo di applicazione concreta sul campo. E da questo punto di vista gli italiani sono molto responsabili. Diciamo, gli accordi di Abramo 19-20 sono stati l'inizio del disastro, perché nel momento in cui alcuni paesi arabi riconoscono Israele senza chiedere a Israele il ritiro dal territorio occupato del 67, significa che non c'è più neanche una leva per spingere Israele a comportarsi secondo le risoluzioni del diritto internazionale. E a quel punto, se tu perdi questa leva, non c'è possibilità.
Andrea Bianchi, lo ricordo, professore di diritto internazionale, forse la farò ripetere, però le chiedo, questo Board of Peace noi lo dobbiamo dare ormai per assunto, per assicurato, è l'unica via possibile?
Credo faccia parte un po' della strategia di Trump, che dare per scontato che ormai questa istituzione è presente nello scenario internazionale e che ci piaccia o no, questa istituzione giocherà un ruolo, nel futuro, e nella futura organizzazione dell'ordine mondiale. Dare per scontato le cose è sempre un riflesso un po' pericoloso. Credo che non si debba mai perdere lo spirito critico, la capacità di analizzare gli avvenimenti, le situazioni. E in questo caso particolare sarebbe, a mio avviso, un errore, cominciare a ragionare sugli svantaggi e i vantaggi di aderire a questo progetto senza preliminarmente domandarsi se si tratta di un progetto legittimo, conforme al diritto internazionale e effettivamente potenzialmente capace di produrre la pace. Quindi la sua domanda è assolutamente pertinente. Credo che in questo momento storico abbiamo tutti questa tendenza a rinunciare allo spirito critico e analitico e in qualche modo accettare tutto quello che succede intorno a noi. E questa non è una posizione particolarmente positiva, soprattutto quando si tratta di stabilire le nuove basi su cui l'ordine internazionale si baserà nel prossimo futuro.
Tra l'altro sottolineo che stride un po' con la dicitura Board of Peace, le minacce giunte proprio ieri da Washington per quanto riguarda l'Iran.
Assolutamente, questo è un tratto caratteristico dell'amministrazione Trump. Ci sono delle caratteristiche di bullismo in senso quasi clinico e l'esperienza ci mostra che in realtà l'unica strategia che paga di fronte a questa continua provocazione, a queste continue minacce che siano rivolte verso gli alleati europei, l'Iran, o verso qualsiasi altro avversario politico, Quello che abbiamo appreso è che resistere a questo tipo di atteggiamento è forse l'unica tattica efficace. Credo che Trump sia stato molto astuto. In realtà lui ha approfittato della cosiddetta guerra commerciale quando ha imposto tariffe sopraelevate a tutto il mondo, credo per testare fino a che punto poteva spingersi non solo per quanto riguarda il commercio, ma anche politicamente. E credo che l'errore che è stato compiuto all'epoca e che continua a essere compiuto è quello di accettare questa provocazione politica, questo bullismo, cercare di trovare accordi su una base bilaterale, piuttosto che resistere in maniera più ferma, come i paesi europei hanno cominciato a fare sulla questione della Groenlandia, e in effetti nelle ultime settimane il tono politico di Washington è sceso considerabilmente.
Noi siamo purtroppo arrivati al termine del tempo a nostra disposizione, allora ringrazio i nostri ospiti, voi che siete stati all'ascolto. Modem torna lunedì.